Prossima fermata, Lungarno.
La trasmissione radiofonica del mensile di Arte e Cultura.
Eccoci qua per una nuova puntata di Prossima Fermata Lungarno, una formazione abbastanza inedita. Mi sento un pochino orfano di Leonardo Cianfanelli, che stasera non è potuto essere con noi perché in trasferta di lavoro, diciamo così, ma intanto ci ha mandato i pezzi che faremo ascoltare ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, e soprattutto ha anche mandato dei vocali di introduzione a ciascuno dei quattro pezzi che passiamo, per cui la sua voce non mancherà neanche questa volta, confidando nella mia sapiente capacità di mettere contemporaneamente i pezzi e i vocali WhatsApp. Ma non ci voglio pensare, voglio invece pensare a presentare chi è qui con me stasera. Sono tre graditi ritorni, perché insomma ho della redazione alcuni dei pezzi più esperti e pregiati, quindi partirei dalla mia sinistra, Ilaria Bandinelli. Ciao, bentornata.
Ciao, buonasera a tutti e tutte.
Niccolò Protti, il nostro esperto culinario, ciao, e non solo tra l'altro.
Buonasera, buonasera a tutti e a tutti.
E Martina Vincenzoni, ciao Martina.
Ciao a tutti, ciao a tutte.
Allora partiamo dal numero, il numero 150, un numero celebrativo in uscita in questi giorni, come sempre, gratuitamente in tantissimi posti di Firenze. Un numero 150 che appunto vuole fare, diciamo, un riassunto di un racconto della città che Lungarno sta facendo ormai da diverso tempo e che appunto viene spesso seguito e ampliato da nuovi contenuti e da nuove forme di narrazione urbana, e non solo, per così dire. In questo numero molti sono gli articoli che vogliono riassumere la situazione, e la direttrice Asia Neri ha voluto appunto dare a ciascun pezzo un titolo abbastanza così rappresentativo. Come sta qualsiasi cosa, quindi come sta la città, come sta la convergenza, come sta l'arte, come sta la notte, insomma come sta il cibo a Firenze, come stanno tutti quegli argomenti che trattiamo di solito e con i quali abbiamo anche stabilito delle relazioni con le persone che secondo noi meglio li rappresentano in città. Ma questo mese non è il solito numero, così come non è la solita presentazione, perché in realtà questa ricorrenza, diciamo così, viene celebrata in maniera diversa dal solito, con una festa che si chiama La Svolta e che ci sarà proprio questa domenica, il 10 maggio, in tutto il pomeriggio. Una svolta, a dire la verità, lo è stata, perché appunto siamo quasi in anteprima a svelare il fatto che la festa ci sarà, non sarà più all'aperto nello spazio della Riottosa del Galluzzo, dove inizialmente doveva essere, ma so che in questi momenti le pagine social di Lungarno staranno condividendo tutto quello che c'è da sapere per il cambio della location e del programma. Nel frattempo possiamo noi dare delle anticipazioni, e anche se tutte e tutti verranno comunque alle vie nuove, è anche utile dire alcune indicazioni così logistiche e informative. Ma veniamo al programma, Martina.
Allora sì, il nostro programma appunto è stato spostato al Circolo delle Vie Nuove, cioè in Viale Giannotti 13 a Firenze, e ci vedrà comunque impegnati per tutto il pomeriggio di domenica 10 maggio, quindi a partire dalle 3 fino alle 21 sarà possibile partecipare a tutta una serie di cose molto variegate. Per esempio ci saranno una serie di talk, come per esempio partiture Come ti suona, a cura di Calimaia Collettivo e Pony Picnic. Ci sarà la radio, naturalmente, Radio Frastuoni. Ci sarà un talk che vuole dare un po' la misura di come sta la notte a Firenze, quindi avremo dei graditi ospiti come Pietro Cardelli di Arci, Alessandro Bezzi di Lumen e Lorenzo di Superterrestre, che ci porteranno la loro esperienza su cosa è successo negli ultimi mesi, come è cambiata la gestione di uno spazio che anima la notte dopo la stretta della, insomma, sulla sicurezza. Ci saranno dalle 6 c'è un open mic molto gradito, che vedrà alcuni dei poeti che hanno contribuito in questi mesi alla rubrica Oblò, in collaborazione con il collettivo Alta Voz, e poi c'è una pericena dalle 7 alle 22, quindi non mancherà anche il rifocillare i nostri stomaci a cura dei ragazzi di Belle Parole, che animano, certo, il Circolo Vie Nuove, e poi un da un tempo set.
Sì, ancora una volta Arci, diciamo, che è venuto in soccorso di Lungarno. Noi non vogliamo fare, per carità, endorsement di nessun tipo, ma è stato veramente una svolta, si può dire. Circolo Vie Nuove, insomma, che conosciamo e abbiamo anche utilizzato spesso per fare le nostre riunioni di redazione. Se Nicco vieni.
Certo che vengo.
Che farai? Vuoi performare domenica? No, non performi.
Performerò con le mie doti di mangiatore, probabilmente.
Bene, bene, allora attendiamo la recensione. Poi, appunto, di notte e di cibo parliamo anche negli slot che seguono il primo pezzo. Ilaria, purtroppo è saltato un gioco, ma ce lo puoi dire di cosa si trattava questo gioco che dovevamo fare e che speriamo di recuperare?
Ma in realtà avevamo pensato di fare una sottospecie di Sarabanda, che avevamo chiamato Sara Marra, perché appunto c'è il Marra e quindi lo organizzavamo insieme.
Spieghiamo chi è il Marra, ecco, per chi non lo...
Marra senza cash, personaggio fiorentino che organizza la tombola del secco, tombola che prende vita, diciamo, sia a Natale che al chiosco Il Tempio d'estate. E con ovviamente musica, accompagnato da musica e tutto, e niente, questo e nulla, pensavamo appunto di coinvolgere il nostro pubblico in questo modo, e abbiamo fatto pure delle prove al tempio, sì, abbiamo importunato le persone.
E come sono andate?
Bene, bene, a un certo punto abbiamo dovuto dire basta, perché le persone stavano diventando agguerrite.
Quindi... E volevano indovinare il pezzo?
Sì, come? Sì, volevano continuare a indovinare.
Come succede alle tombole del Marra, peraltro.
Esatto.
Conto accese.
Esatto, sì.
Quindi da recuperare.
Da recuperare, assolutamente.
Va bene, noi proveremo a recuperarlo nei prossimi eventi, tanto non finisce mica qui, c'è tutta l'estate davanti. Nel frattempo, siccome mi manca, l'ho già detto, manderò il vocale di Leo che ci lancia il primo pezzo in ascolto di stasera.
Un saluto a tutti e a tutti lì in studio e a chi ci sta ascoltando. Oggi mi collego da remoto perché sono a Bologna per lavoro, ma con il cuoricino sono lì con voi, come sempre. Partiamo la programmazione di Frastuoni ricordando la playlist su Spotify e il canale Telegram aggiornatissimo ogni settimana. Iniziamo come sempre dal paginone Frastuoni del numero 150 di Lungarno di maggio, nella tripletta iniziale che anticipa quelle mini recensioni di Logout, ormai collaborazione storica e radicata, c'è anche la recensione di Joe Pernis, 30 anni di carriera trascorsi tra l'alt country dei Scud Mountain Boys e l'indie pop dei Pernis Brothers, torna con un suo nuovo album solista, Sunny I Was Wrong, che ascoltiamo un estratto, Deep Into the Down. Non è mia abitudine autocelebrarmi in qualche modo, ma quello che è successo
for what it was. to show a sign. Couldn't even recognize it then for what it was. And years ago, we threw ourselves, our cares into the wind headlong. And years ago, our nights, they carried on deep into the dawn. Restless in our time, couldn't even recognize it then for what it was. It was a sure sign, couldn't even recognize it then for what it was. And years ago, we threw ourselves, our cares into the wind headlong. And years ago, our nights, they carried. To the dawn. Like the days would always be, we lived because we'd only just begun. All at once, but by degrees, I woke up to the stranger I'd
Eccoci qua di ritorno, ho fatto la gaffe tecnica ma ci sta, penso di aver imparato dai miei errori, soprattutto ho fatto spoiler di una cosa che in realtà poi dopo va lanciata, anche un minimo, anzi prelanciata, perché è importante, sottolineo il fatto che sul numero si parla anche di come sta la scena, che per chi conosce Leonardo Cianfanelli e la musica, diciamo, underground, sottotraccia a Firenze, è una community che spesso diffonde informazioni riguardo alle serate qui a Firenze e non solo, tutti i lunedì aggiornatissimo, almeno io sono sulla chat WhatsApp, ho questo privilegio. Ma veniamo invece a parlare dei contenuti del numero. Prima abbiamo accennato del talk che ci sarà anche domenica sulla notte, e proprio sul numero c'è un pezzo a quattro mani che avete scritto voi, Ilaria e Martina, quindi vi cedo volentieri la parola per parlare un po' di quello che approfondisce quest'articolo.
Allora, sì, con Lungarno e con Asia e poi con Martina, con cui ho avuto il piacere di collaborare a questo articolo, ci siamo chiesti come sta la notte a Firenze. Si tratta di un pezzo che mi sta particolarmente a cuore, sia perché sono una grande frequentatrice dei locali, sia perché appunto da poco ho iniziato anche a suonare. E diciamo che abbiamo visto tutti su tutto il territorio italiano, e l'abbiamo risentito anche a Firenze dopo la tragedia che è successa a Crans-Montana per Capodanno. C'è stato un aumento decisivo da parte della polizia e dello Stato nei controlli di sicurezza dei locali, che possiamo dire anche giusto, ma che comunque va a influire molto su quello che sono le condizioni dei locali e chi si trova a gestire un locale adesso al momento. E quindi con Martina abbiamo pensato di intervistare alcune realtà fiorentine, tra cui appunto il Lumen, il Jazz Club, che ha subito appunto da pochissimo, insomma era pochissimo al momento, adesso sì, saranno due mesi, una chiusura, una chiusura, e il Tenax, appunto famosa discoteca fiorentina. E poi appunto abbiamo intervistato anche un consulente sulla sicurezza del locale, che appunto ci poteva fornire, diciamo, dei dati in più riguardo a quello che potrebbe essere una sicurezza anche per l'usufruitore del locale stesso. E ne sono venute fuori, diciamo, delle belle cose, vero Marti?
Tipo?
Vero, diciamo, c'è stato quel momento un po' paradossale in cui insomma nel giro di un paio di settimane sentivamo e vedevamo dai social una serie di, così tra virgolette, raid a catena in varie delle realtà che animano la notte fiorentina, e quindi poi dopo, quando avevamo già mandato in stampa l'articolo, è successo anche all'ex fila, appunto, sappiamo. E io la prima persona che ho pensato di contattare è stato proprio Davide Pispicia, che è il gestore del Jazz Club, che è anche un amico, perché sapevamo che appunto questo luogo storico, perché è attivo sotto questo nome da quasi 50 anni a Firenze, da diverso tempo aveva una serie di problemi che non erano solo legati alla sicurezza, e lui appunto mi ha raccontato un po' che le sue intenzioni sono quelle di riaprire in un altro luogo, se gli sarà possibile, luogo che ancora non ha definito, ma che sta cercando fuori dal centro storico, perché ha riscontrato negli anni talmente tanti problemi anche con il vicinato che ha pensato di lasciar perdere, con una certa tristezza, ma anche con la prospettiva di riaprire. E lui mi diceva che spesso le leggi, per quanto sacrosante, come prima dicevi Ilaria, arrivano dopo i locali. Lui mi ha detto proprio questa espressione, nel senso che per esempio il Jazz Club insiste in un immobile che è quattrocentesco, e per questo motivo non è così semplice adeguarsi alle norme della sicurezza, per il semplice fatto che una qualsiasi modifica, anche un'apertura che si deve allargare di pochi centimetri, certo, diventa una pratica molto lunga, molto costosa, che implica anche la soprintendenza, e quindi magari lui da solo, che era in affitto, ricordiamolo, non è in grado di sostenere. E quindi si apre uno scenario in cui gli enti locali devono in qualche modo dare una risposta, no? Cioè dire ai cittadini se vogliono in qualche modo collaborare a progettare una città dove si possa far funzionare un jazz club oppure no. È stato un po' questo, diciamo, il punto, e che si è anche proseguito nell'intervista con Antonio Bagni, che è il fondatore di Lumen. E diciamo che la visione di Lumen va proprio in questa direzione, cioè quella di una coprogettazione, come me l'ha descritta lui. E noi sappiamo che Lumen è uno spazio appunto che di riqualificazione culturale, che è su un terreno pubblico e è basato sull'autorecupero e la partecipazione. E siccome questo tipo di progetto è una sorta di unicum nel panorama toscano, richiede una serie di interventi specifici e un dialogo costante con l'amministrazione pubblica, e quindi lui suggeriva appunto che fosse anche proprio un tavolo dove sperimentare questa modalità, dove chi si prende la responsabilità di far funzionare uno spazio ha delle proposte, ha delle idee, dialoga con l'amministrazione, con tutti i soggetti coinvolti, nell'ottica di salvaguardare un luogo della comunità.
Certo, anche perché è importante comunque mantenere dei presidi così per la socialità notturna, anziché dover per forza disseminare, almeno mia onesta opinione, le strade di presidi di sicurezza. E magari il cambio di paradigma, iniziare a vedere questi posti non come fonte di rumore, ma magari come canale aggregativo.
Giusto, e qui tocchi un punto essenziale per Lumen, ma non solo. Per esempio per la stagione che è appena incominciata hanno implementato la pannellistica e hanno proseguito il loro accordo con Autolinee Toscane per avere una navetta gratuita, di modo anche che possa diminuire il traffico di auto e quindi il disturbo legati. Arrecato ai residenti. Quindi sono cose che...
Beh, forse coprogettarle può avere senso in questo
caso.
Direi
proprio di sì.
Sì, la presenza poi, insomma, è caduto un po' a fagiolo anche dopo l'articolo che avevo fatto a gennaio sulla crisi dei club, in cui appunto possiamo a questo punto far rientrare anche il Jazz Club.
Certo.
Ahimè. E il fatto che appunto parlando con Logout Records e quindi Fabio Bosconi mi diceva molto probabilmente ciò che si salverà a Firenze saranno spazi ibridi che puntano a una coprogettazione appunto con il comune stesso, perché se ci pensiamo bene comunque Firenze è una città rinascimentale purtroppo noi cerchiamo
nel bene
di,
e nel male,
nel bene e nel male, esatto, e molti spazi si trovano appunto come Jazz Club, come diceva Martina, ad usufruire di edifici storici su cui purtroppo si può agire anche ben
e qui
poco.
Subentra un po' anche l'archeologa Ilaria Vandini, devo dire, quindi insomma chi meglio di te può stabilire.
Vabbè.
Vero, vero. E poi c'è stato anche il contributo di Tenax in
del Tenax, sì, dove diciamo abbiamo fatto luce un pochino più su quali sono le manovre di sicurezza che adottano i locali stessi e quanto si investe in un locale. Quando Fabio mi ha chiesto qual era il resoconto, diciamo, del nostro articolo e quali erano fondamentalmente i problemi sono sempre gli stessi, i problemi di gestione, i problemi sono problemi dovuti ai soldi fondamentalmente.
Cassa.
Sì, se un locale ha dei soldi può investe, spero, in genere dovrebbe essere così, sulla sicurezza, prima di tutto. Perché comunque, insomma, l'utente ne deve usufruire bene. Dopodiché appunto ci sono tutte le altre cose insomma che può offrire un locale, però principalmente diciamo che il problema ahimè da un punto di vista molto capitalistico il dio denaro è diciamo
certo.
Lo scoglio
la
principale
priorità, sì.
Sì, abbiamo visto comunque parecchi locali a Firenze hanno chiuso, non solo il Jazz Club, e al momento se uno intende vuole fare serata ed è un turista o è un anche semplicemente un comune cittadino che si trova in centro, è molto difficile trovare un locale che sia aperto fino alle 4, alle 5 del mattino, ad esempio.
È vero, è vero.
Sì, poi si rientra anche così, proprio così, in retromarcia, nel pezzo che avevi scritto a gennaio. Bisogna anche vedere se diminuisce in generale la domanda di locali, sia perché i giovani sono meno, sia perché magari appunto c'è più paura del rischio, ma anche le bevute banalmente costano troppo, oppure
sì,
non lo so, insomma,
sì,
è tutto più difficile.
E poi l'obiettivo era quello di dire appunto che se una città è viva è una città più sicura, no?
Certo, certo.
Verissimo. Certo. Infatti proprio per questo è una questione politica, no?
Esatto.
Bisogna scegliere come investire i finanziamenti che una città o un ente locale, un locale può avere per cercare di garantire alle persone degli spazi dove esprimersi e stare, non necessariamente spendendo 50 euro a serata. E quindi,
giusto.
Ok, quindi sicurezza e vitalità, non mala movida come spesso si dice.
No,
ma avremo
movida
modo.
E basta.
Movida e basta.
Solo vida. Anche senza
solo vida.
Cioè,
mi piace.
Nel senso, non è che.
Vida, solo vida.
Solo vida.
Bene, dopo questo slogan lanciato più che volentieri. Tanto approfondiremo comunque domenica, penso.
Senza
che appunto
altro, sì.
ci sarà di che parlare, anche di che discuterne. Ridò la parola a Leo proprio perché appunto ci sono stati i David di Donatello un paio di giorni fa e poi il resto insomma ce lo dice Leo stesso.
Non è mia abitudine autocelebrarmi in qualche modo, ma quello che è successo due sere fa ai David di Donatello è così incredibile che sarebbe peccato non farlo. Sto parlando del premio per la migliore canzone originale che ha vinto Crano, il cantatore veneto ospite insieme al suo label manager James Jonathan Clancy a marzo in una serata a Lungarno al Circolo Progresso, serata tra l'altro bellissima. Crano, outsider puro, è riuscito in questo arduo compito di vincere un premio, un David di Donatello, accodandosi agli altri sette che ha vinto Le città di pianura, il film di Francesco Sossai, celebrato come caso cinematografico dell'anno. Ci ascoltiamo questa dolce canzone d'amore che si intitola T. Non è mia ormai star internazionale.
Grande Crano, che nonostante sembri straniero, o forse lo è, chissà, forse alieno, proprio direttamente parla in veneto del bellunese, e anch'io c'ero, grande concerto a suo modo. Non so, l'avete visto Le città di pianura voi?
Sì, l'ho visto, molto bello.
Molto bello. Anch'io.
Mi ha divertito molto.
Molto bello. Non so se molto invece bello. Avete visto i David di Donatello in generale o degli estratti, credo non vi siate persi
ho
nulla.
Ho visto gli highlights.
Sì, io ho visto. Anch'io gli highlights.
Esatto, va bene. Che volevo dire? Che Leo si è improvvisato critico cinematografico, ma la nostra critica cinematografica ufficiale, cioè Caterina Liverani, la salutiamo caldamente perché credo che proprio in questo momento stia presentando il suo libro Lady Cinema va in Corea a Bologna, quindi gli facciamo un in bocca al lupo.
Grande,
speriamo
cose,
che sia
grandissima,
il best seller del 2026. Ma veniamo invece a parlare di qualcosa di un pochino ancora più, diciamo, profondo per certi aspetti, soprattutto per quanto riguarda la, diciamo, faccenda di gusti e di passioni e attitudini, parliamo di cibo, perché appunto il pezzo di Niccolò Protti sul numero di maggio è proprio dedicato alla come sta lo stato di salute del cibo a Firenze.
Sì, un pezzo profondo, proprio nel senso che è profondo fisicamente, si va a parlare proprio alle viscere,
alle profondità,
nelle profondità del corpo umano. E come sta la cucina a Firenze? Mi sono fatto questa domanda e mi sono risposto che anche, cioè, che oltre al come la cucina a Firenze è anche un dove sta la cucina a Firenze. E, diciamo che mi sono divertito a giocare sul fatto di prendere una testata su uno specchio, farsi un bel bernoccolo in testa e lo specchio si spezza e ci ritroviamo a guardare attraverso un caleidoscopio di immagini tutte uguali e di identità legate al cibo che appunto si specchiano tra di sé in questo gioco di specchio infinito in cui noi ci giriamo intorno e vediamo quasi sempre più o meno le stesse cose, quindi schiacciate, lampredotti, pizze. Se volete aiutarmi nella lista, qui si va avanti.
Fiorentina, la bistecca?
Le bistecche, sì, effettivamente.
La bistecca. E quindi niente, questo discorso di identità fotocopia che si ripetono e avvolgono tutto quello che è Firenze.
Ma ecco, secondo te, ne faccio così una questione quasi personale, poi chi vuole inserirsi in questa discussione, visto che bene o male il cibo è un po' come la musica qui dentro, almeno, e come anche il resto delle cose di cui parliamo riguardano un po' tutti e tutti la vedano un po' a modo suo, cioè, visto che anche appunto un po' di deformazione professionale probabilmente ce l'hai, come sta il racconto del cibo? Cioè, è cambiato qualcosa ultimamente? C'è un ripensare meglio anche al modo di venderlo, di proporlo questo cibo, o ancora siamo su
venderlo c'è bisogno, cioè per venderlo in maniera diversa da quello che potrebbe essere il classico racconto che si fa oggigiorno, c'è bisogno di identità precise. E in un posto, in un luogo, in una città come Firenze, che può essere considerata una sorta di mangificio da tante parti, il piccolo, nel senso come estensione di Firenze, fa sì che appunto queste identità vadano un po' a mischiarsi. Riuscire a comunicare la propria dimensione da un punto di vista culinario e gastronomico in maniera efficace, secondo me, parte tanto da quelli che sono veramente i propri valori, la propria storia, e farlo poi nella maniera corretta ti permette di diversificare quello che sei e quindi di riuscire a raccontarti un po' meglio. Ci sono sicuramente degli esempi virtuosi a Firenze e non siamo qui però a fare marchette, però ecco, alcuni ce l'abbiamo proprio sotto gli occhi tutti i giorni.
E me li racconterai in privato? Perché
te li racconterò in privato. Secondo me quello che possiamo fare, insomma, diciamo, l'antidoto personale che ho trovato nel corso degli ultimi anni scrivendo la rubrica Arcimboldo è quello di cercare di focalizzarsi su quelli che sono magari i piccoli aspetti, i piccoli posti, senza per forza poi doverli andare a sbandierare 420, ma cercando di raccontarli anche in maniera più semplice, più personale, e cercando di tirare fuori quelli che sono anche le sensazioni non per forza oggettive. E mi viene in mente il fatto di magari di ricordarsi le cose non come sono andate effettivamente, ma come mi piace
romanzarle
e romanzarle poi di conseguenza. Questo, diciamo, fa un po' la differenza anche poi di quello che si riporta dei posti. Per alcuni può andare bene, per alcuni può andare male, è giusto anche diversificare lì, che poi si crea un po' di complessità che però fa bene, ecco, al mondo.
Ma secondo te vince la portata o vince l'esperienza quando vai in un posto?
Questa domanda difficile. Tanto dipende anche magari da quello che paghi per l'esperienza e da quello che poi, certo, effettivamente è la portata. Se magari prendi un piatto e ti metti lì e lo analizzi, e magari ti rendi conto che sul piazzo c'è povertà, tra virgolette, passami il termine, a livello di ingredienti,
di dici, materie prime, dici,
perché questo piatto con queste materie prime costa così tanto magari. Poi se, ti sub, se poi subentra un discorso di conoscenze, quelle che sono magari tecniche particolari, orari di lavoro che sempre vengono eliminati dalla narrazione, le persone vanno pagate per stare in cucina, è un lavoro,
esatto,
è un lavoro che usura più di quello che più di quello che si pensa.
E quasi solo festivi, peraltro, quindi è notturni.
Esattamente.
Doppi turni, insomma, esatto. Non è una cosa, non è una vita proprio agile.
Il piatto non è fatto solo di ingredienti, ma c'è tanto, tanto, tanto oltre.
Certo, una domanda che ti giro, perché è quella che mi faccio spesso quando la gente lo chiede a me, credo che ogni tanto gli amici chiedano anche a voi, cioè, a parte dove vado a mangiare a Firenze, che insomma è sempre una risposta difficile da fornire, specie ultimamente io dico banalmente fuori da Firenze, ma e magari sbaglio, perché effettivamente spesso e volentieri una persona cerca di stare a Firenze e di vedere cosa c'è lì, proprio utilizzandola come vetrina di un certo territorio, no? Ma nel rispondere a questa domanda, la chiedo a tutti, se vi è capitata, vi viene più da rispondere cosa vi piace a voi o cosa secondo voi può cercare la persona che ve lo chiede? Sentite.
Ma colgo io la palla al balzo.
Perfetto.
Di solito mi viene più da rispondere cosa mi piace a me, e visto che siamo nella radio dell'Arci, vi dirò che secondo me dobbiamo rivalutare, forse romanzare, come diceva Niccolò, la pizza dei circoli Arci.
Ah beh, guarda, ora, su qui veramente ti stendo un tappeto rosso, perché, con un po' di mozzarella
vero,
sopra.
E che secondo me va anche nella direzione che suggerivi tu, Michele, quando suggerivi appunto di mangiare fuori Firenze, non troppo lontano, ma quei piccoli comuni con i piccoli circoli tipo San Casciano, Varnuzze, hanno delle pizze fantastiche e non pretenziose. Cioè, ci serve davvero a noi il pistacchio di Bronte sulla pizza? Vi domando. Forse no.
Esiste il pistacchio di Bronte, soprattutto?
Ecco, altra domanda. Ah. E quelle belle pizze che sono, uno, grandi, parliamo di questo argomento, e non per forza delle spugne che poi la notte ti fanno svegliare per la sete o per altri disturbi che non nomineremo. Sottili scrocchiarelle portate da una signora o signore gentile, sorridente, che è felice di vederti. Cioè, ma fantastico, no?
Dobbiamo fare un team io e te della pizza scrocchiarella, perché spesso mi batto in queste battaglie molto 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 dure. E Alacri, te sei per il cornicione, Nicco.
Secondo me è un fan, se non sbaglio, della
io
pizza.
Non sono un fan del cornicione.
Ah, ecco.
Siamo già in tre qui dentro.
Il fatto della pizza fine, diciamo, è un mio cavallo di battaglia.
La pizzetta
il fatto è che è stata sdoganata anche quella ormai.
È vero.
E quindi poi uno inizia a parlarne e subito te la fanno diventare di moda. Quindi da una parte c'è il me la tengo e la custodisco, dall'altra parte ne parlo perché mi piace e voglio che prenda un po' piede, col rischio poi che la palla ti torni indietro al doppio della velocità.
È un equilibrio sottile.
È struggente alle volte.
Sottile come la pizza che ci
piace. Te, Ilaria, sei team pizza fine o team pizza spessa?
Fine, ragazzi. Wow. Mi sa che siamo tutti uniti.
Raramente
in un'unica realtà.
Mi era successo che quattro persone nella stessa stanza.
Forse è la moda che è cambiata. Andremo a mangiare in una pizzeria e non troveremo più quella napoletana col cornicione altissimo. Magari sta andando anche la pizza al padellino. Ora una cosa che era stata bistrattata.
È vero.
La pizza unta in teglia da sempre, invece ha preso campo anche quella. Beh, che dire, c'è un futuro a questo mangificio? Si evolverà secondo te? Fino a quanto si può sfruttare il vessillo della toscanità a tavola, intesa come le solite tre cose, principalmente fiorentina e Chianti, che anche quello è un binomio su cui io mi permetto di discutere, ma solo così tra noi.
Io per il momento non vedo la fine di questo tipo di narrazione, finché si continuerà a pensare di mangiare per l'appunto tramite questo tipo di narrazione, la cosa è destinata ad andare avanti.
E noi appunto rimettiamo al futuro questa sentenza. Nel frattempo partiamo con il terzo pezzo, provando questa volta a non fare... No, è impossibile, quindi già metto le mani avanti. È probabile che mi riparte in automatico il quarto, ma va bene, tanto la voce di Leo si sente sempre volentieri, e lascio a lui l'introduzione, ricordando che ovviamente c'è Frastuoni playlist, ci sarà una playlist d'ascolto anche alla festa di domenica alle Vie Nuove. Ricordiamolo, non è più alla Riottosa la svolta, ma è alle Vie Nuove, qui in piazza Gavinana, anzi viale Giannotti. C'è stata una svolta nella svolta, anche una rivolta, per cui basta con le con blaterare e diamo la palla a Leo e poi all'ascolto del terzo pezzo.
Ormai star internazionale presenti praticamente in tutti i festival europei e non, Kneecap tornano col nuovo album Finian, che mescola sempre le loro radici hip hop con elettronica, sperimentazione e tanta pazzia e follia, adorabile, aggiungo io. Ci ascoltiamo un estratto che si intitola Carnival. Finiamo la selezione musicale.
Watching while you're running is a bystander. I sport in a curtain, they'll make burma, they can try slander. My onion with high standards. He miss you up, get there, noxious, show a shot. I feet on trial and trump of rising charges. That started at Coachella. The Lord free fallacy fella. Stop that out the chat that this happens. If a man tries to tell you, free guys, and these lads are just nasty sentences. Them get guys, the party terrorist bastards. There's a carnival coming to our turn near you. Kneecap versus the crimes of Camille.
Take the shit.
Your Honor, I lay out exactly what has happened. Monroe, Camden, Kenna, a holler at Jerry Conlon. It's King of Roche, Diffle, they've got something in common. It's Ernie, either far getting done for doing nothing. The shares, and in cash, this whole thing is a mess. The Gary looked at either guinea for speaking with their chest. Investigate the people, join armies far away. Instead of the people who oppose a fucking Tennessee.
There's a
carnival
coming to our turn near you. Kneecap versus the crimes of Camille.
Cause Gunny and so with the Starlish and Kirch. They're out with Shea Birch. Wearing Steblo Hall Ash. And what's the point of any confession? That's double standards of the highest degree. I think I have something to do with the subject we speak. And maybe the Fenian in me. But I think it's quite clear to see. The Brits are at it again, repeating history.
Got class in Newark, got Neil. Mission only cap and skill. The Kenny Yee who egg party where Geller Jabal is real. Sabal Chak Kurum. Got find the back of a hurrah. Cause Professor Raka like a court of fate. So Kirchhoff, Jack is special. Distraction is the international law is gone out the window. Fucking listen, all this killing. You're complicit. History will remember you pieces of shit, and you'll never be forgiven.
There's a carnival coming to our turn near you. Kneecap versus the crimes of Camille. You step up to their new attractions, circus of distractions. Away from their actions is where they will steer. Carnival coming to our turn near you. Kneecap versus the crimes of Camille. You step up to their new attractions, circus of distractions.
Let me just remind you of the other breaking news we're following this hour. The terrorism case against the rapper from the band's Kneecap, Liam O'Gohany, has been thrown out of court.
Ce la siamo sentita tutta quella dei Kneecap, sia perché durava 2 minuti e 49, sia perché insomma notevoli. Ilaria, ti piacciono a te? Ti
vedremo... Un sacco.
Spaccano abbastanza. Va bene, allora, ultima, grazie Leo, grazie Frastuoni, musica per tutti i gusti, come si può facilmente ascoltare, e ultima slot dedicata all'arte. Ci sarebbe tanto di cui parlare, ripeto, sul numero di maggio, perché insomma anche per questo numero, anche in questo caso, se ne parla per tutti i gusti e per tutti i palati, è il caso di dirlo, ma si parla anche di arte. Ora, ho lanciato lì l'argomento per due motivi: uno, perché di arte in questo caso se ne parla per forza, proprio perché domani inaugura, così in chiave minore, proprio come si intitola in realtà il titolo di quest'anno della Biennale, dalla curatrice che tra l'altro è scomparsa l'anno scorso, fresca di nomina, quindi già subito è partita un po' con il piede sbagliato questa edizione, e che ultimamente ha avuto una serie di strascichi, in parte legati all'arte, in parte no, ma tutto questo, diciamo così, lungo pareccio introduttivo era per dire che anche intanto da queste parti in questi anni di arte si è parlato, si è fatta, l'abbiamo ospitati anche qui diversi protagonisti, non ultimo mi sembra la volta scorsa Samuele Alfani, che ha inaugurato il suo spazio proprio qui dietro, la Bagasseria, insomma uno spazio indipendente, come ce ne sono effettivamente, come abbiamo avuto modo di promuovere. C'è un'arte ovviamente anche un pochino più istituzionale e istituzionalizzata, e soprattutto oggi non c'è qui con noi a parlarne del pezzo che ha curato a quattro mani, anche in questo caso con Gaia Carnesi, Vittoria Brachi, proprio perché anche lei è la terza, no? Sì? Non c'è. No, mi stai facendo... ho detto qualcosa che non va?
Puoi parlare. Solo Vittoria.
Solo Vittoria? Ah, ok, quindi scusa Gaia si occupa di design, quindi va bene, me ne perdonerà per questo. Comunque il pezzo di Vittoria Brachi su come sta l'arte, non c'è lei a parlarne perché dicevo che è a Venezia, dove sta curando lei stessa una mostra proprio in questi momenti. Io sto vedendo smanaccamenti di là, però ragazzi dovete interrompermi, altrimenti vado a diritto dicendo cose insensate. Martina, salvami se avete recuperato un po' di informazioni utili a far sì che questa nave non affondi, diciamo così.
Ma sì, decisamente. Io partirei, diciamo, visto che è la serata dei lapsus, a correggere quello che ho detto all'inizio della puntata. E dal momento che si parla di arte, anche a livello di farla l'arte e non solo di criticarla e parlarne, vi dico che alla nostra svolta di domenica 10 maggio al Circolo delle Vie Nuove, dalle 3 si potrà fare qualcosa, ci sono dei laboratori. Il primo è quello di cui prima vi dicevo, con il collettivo Kalimaya, che ci guiderà in tutte le varie possibilità per tradurre un'immagine in suono, quindi segni tracciati su carta che sono trasformati in una composizione sonora. E nello stesso momento, se preferite raccontare storie, c'è un altro laboratorio che è Make a Zine, dove i e le partecipanti possono creare una fanzine a partire da materiali di scarto e di recupero. Quindi, perché parto da qui? Non solo per recuperare, per l'appunto, sul fatto che ho sbagliato prima la definizione di questa attività, ma per dire che a Firenze insomma talvolta ci si deve un po' arrabattare per portare l'arte contemporanea, che non sia solo quella che non è poi più così tanto contemporanea, che passa dalle pur ottime mostre di Palazzo Strozzi. E quindi in questo pezzo di Gaia Carnesi leggo sul numero di Lungarno.
Quindi avevo detto giusto.
Oggi è un po' così oggi.
Ragazzi, okay. Queste sono svolte su svolte, giravolte.
Oh, veramente, oggi è tutto così.
Siete tutti perdonati.
Dai, grazie.
E in particolare mi ha colpito la parte dove Gaia ha intervistato Sofia Bonacchi, che è una cofondatrice e direttrice di Street Levels Gallery, che è la prima galleria di arte urbana a Firenze. E ovviamente il punto di partenza dell'articolo è quello che un po' dicevamo pure prima, cioè della radice storica e quindi un po' immobile, un po' elefantiaca di questa città. E dice Bonacchi che a Firenze insomma non esiste quel sistema che c'è in altre grandi città italiane, dove ci sono spazi ben determinati per l'arte contemporanea e per il suo pubblico. Però i mercanti d'arte invece ci passano da Firenze, e secondo lei, appunto, è l'artigianato che avrebbe sbarrato le porte al contemporaneo, e quindi gli addetti all'arte contemporanea spesso devono lasciare questo territorio per attrarre dei veri collezionisti. Però la particolarità di Street Levels Gallery è proprio quella che ha scelto di rimanere a Firenze nonostante ciò, e quindi è una galleria che è lì da circa 10 anni e ci tiene a sottolineare nonostante la gentrificazione. E come ha fatto? Dice che il segreto, appunto, sta nel fatto che non è rimasta solo a Firenze, ma che è sempre rimasta in dialogo con l'esterno attraverso il circuito fieristico. E quindi Street Levels Gallery è una sorta di isola felice a Firenze per gli artisti e per prendersi, appunto, dice lei, quello che spetta loro di diritto. Quindi c'è sempre un po' questa dialettica, no? Resistere a Firenze, ma anche rimanere in dialogo con quello che succede fuori.
Questo è interessante. Interessante anche perché il raffronto, appunto, con l'artigianato, che è un po' a suo modo un'analogia con quello che si diceva per il cibo, no? Ciò che comunque poi alla fine resta quasi sempre uguale a se stesso, mentre l'arte dovrebbe proprio essere così la spinta per l'individualità dell'artista e anche della sperimentazione dei linguaggi. E Ilaria, come la vedi l'arte a Firenze? Intanto la vedi?
Ma allora,
anche non volendo, proprio ci sbatti contro.
Allora, dal mio punto di vista, io sì. Però forse perché sono in una posizione, tra virgolette, un po' più privilegiata, ma perché ho tanti amici che sono pittori o artisti, e quindi, cioè, diciamo che la vivo in un modo amichevole, ok? Nel senso che ho modo di frequentarla per questo motivo, e poi perché un po' in parte invece io sono nel settore forse dell'artigianato, che diciamo più del mercato dell'arte, però mercato dell'arte antica, quindi sono dall'altro lato, quindi mi sono sentita, quando ho letto questo articolo, un po' male.
Ok.
Però quello che mi ha stupito un po' di più, che però posso dire anche per quel che riguarda anche gli amici e conoscenti che ho, artisti, è ciò che ha raccontato a Gaia, uno dei fondatori della scuola di Santa Rosa, dove diceva, appunto, che non ci sono così tanti studi d'artista a Firenze. E appunto te citavi prima Bagasseria, che lo ha citato anche lui, ed è, diciamo, non voglio dire un unicum, però sono molto pochi, e diceva che sono anche molto poco frequentati. Cioè lui ne ha aperto uno, ma non aveva, diciamo, un grande pubblico. Non c'è questa idea di andare a visitare lo studio di un artista, o comunque per comprare direttamente un'opera dall'artista stesso. Magari abbiamo più piccole gallerie d'arte che organizzano mostre una tantum ogni tanto, ogni tot mesi, con un ciclo ripetitivo, dove appunto espongono artisti e tutto. Non so, ora in questo caso io mi trovo un attimino in difficoltà, perché non saprei quali sono le valutazioni che potremmo fare, sinceramente. Però, diciamo, è particolare, forse abbiamo perso della curiosità, o forse quello che è intorno a noi, proprio perché, appunto, come dicevamo, viviamo in una città che è usufruita da un turismo di massa, e relativo semplicemente a quelle determinate attrazioni turistiche, forse a volte ci dimentichiamo che ci sono anche tanti altri luoghi artistici, no? Non lo so,
No, no, ma vi viene da dire, anche lanciando lì una proposta forse sballata, rispetto a quando si parlava di spazi ibridi, spazi anche, esatto, di ibridazione, potrebbe essere, diciamo, perché no, poter ipotizzare un mix tra studi d'artista e anche diciamo centri di attività notturne, inteso come locali o aperti al pubblico per fare vedere le cose e far ascoltare anche la musica, potrebbe essere una strada anche quella, volendo. Niccolò, l'ultima domanda io ce l'ho per te, però in realtà allora Arcimboldo continuerà.
Sì, Arcimboldo continuerà.
E quindi volevo capire come e se ancora una volta, cioè, sei entusiasta quando vai a cercare dei posti o ti dicono dei posti da recensire e ti viene sempre lo spirito lirico per descriverli senza fare marchette, detto?
Ma direi proprio di sì, cioè fino per adesso sì, la voglia di andare a scoprire c'è sempre. Sono molto felice quando le persone mi consigliano dei posti. Tra l'altro fatelo, scrivetemi a arcimboldo.lungarno@gmail.com e vi rispondo sempre molto volentieri. Sì,
cioè l'effetto sorpresa comunque c'è ogni tanto.
L'effetto sorpresa c'è assolutamente. I posti più belli sono quelli magari dove vado totalmente a caso, magari sono in giro e mi ci fermo e scopro un angolino che magari è ancora nascosto.
E speriamo di trovarli, angolini nascosti per tutte le pagine di Lungarno, quindi cibo, arte, musica, e vediamo che insomma in 150 numeri tuttavia questi spunti non sono mai mancati, quindi qualcosa di cui raccontare con interesse e sorpresa c'è sempre stato e ce ne sarà ancora per un bel po'. Quindi niente, ringraziamo anche il nuovo editore di Lungarno, Agenzia Lama, è in distribuzione in questo momento, ma soprattutto potrà essere letto, ritirato sempre gratuitamente domenica al Circolo Arci delle Vie Nuove tutto il pomeriggio a partire dalle 15, se non sbaglio, Piazza Gavinana, Viale Giannotti. Tantissime attività da fare, anche solo un giretto per vedere un po' chi c'è, e per chi vuole può restare anche a bere e mangiare qualcosa con il bar gestito dall'associazione Belle Parole APS. Grazie Ilaria, ci vediamo domenica.
Grazie a voi, grazie a te.
Ciao Nicco, ci vediamo domenica.
Assolutamente sì, ciao a tutte e tutti.
Idem Martina, grazie, ci vediamo domenica, ci leggiamo sulle pagine.
Grazie e a prestissimo.
A presto, ciao a tutti, vi lasciamo l'ultimo pezzo di Leo, di Frastuoni Playlist. Questa volta non sballerà, penso, il messaggio vocale di WhatsApp, perché è l'ultimo, non ce n'è altri dopo, quindi non dovrebbe partire in automatico. E niente, ciao a tutte e a tutti e ci vediamo il mese, ci sentiamo anzi il mese prossimo, oppure se recuperate sulle piattaforme di Nova Radio e le altre di streaming gli estratti di questa puntata. Ciao ciao ciao.
Finiamo la selezione musicale di Frastuoni parlando dei Pigeon, gruppo che a me, a Gabriele Giustini, piace molto, come piacciono molto tutti quei progetti che mescolano senza porsi troppe domande. Il nuovo album si intitola Auto National, ci ascoltiamo l'estratto Miami.
Just broke my ticket. Party.